E buongiorno dai microfoni di Radio 2000 Blackout e da Radio Notav che trasmette da Bussoleno grazie allo streaming. Sulla sigla vi avvisiamo che tra poco avremo già un collegamento telefonico con Maurizio, un collegamento telefonico per dopodiché cominceremo con la scaletta vera e propria e con il programma.
Oggi Radio Notav è triste perché è mancato un amico e un compagno del movimento Notav, Fabio Cantore, che domenica ha avuto un incidente di moto ed è morto sulle strade della valle che amava, che difendeva come Notav e che rappresentava anche in Consiglio Comunale a Bussoleno, a Sant'Antonino, dove era stato eletto nel 2009 in una lista appunto che si ispirava al no all'alta velocità. Fabio l'abbiamo conosciuto tutti per il suo grande impegno, la sua voglia di vivere e soprattutto quella sua lealtà aperta, quella sua bella figura che si metteva al servizio della nostra lotta e della nostra valle. E proprio per questo vogliamo ricordarlo. Oggi ci sarà il funerale alle 15 a Sant'Antonino a partire dalla piazza della chiesa e vorremmo ricordarlo con chi insieme a lui aveva fondato il presidio Notav di Sant'Antonino e poi quello di Vaie. Ed ecco che abbiamo in linea Maurizio. Allora, possiamo chiamare Maurizio, che l'ha conosciuto, che ha condiviso con lui e anche con tutti noi le lunghe nottate di freddo ai presidi, riscaldati proprio dal fuoco della voglia di lotta e dell'amicizia e della solidarietà fraterna che era profonda.
Nicoletta.
Abbiamo perso un caro amico che adesso ricordiamo.
Allora, prima di allestire tutta la chiamata mettiamo un po' di musica, ma prima di mandare un po' di musica la redazione di Radio Notav vuole esprimere la sua vicinanza a René, che in questo momento di difficoltà ricoverato grave in un ospedale di Torino. René, per i valsusini che magari non hanno presente molto la vita della radio, era di solito nella Samba Band con qualche fazzoletto, bandana, rosa,
lo conosciamo
a
bene,
dirigerla.
Lo conosciamo perché era, si impegnava, veniva in valle, veniva e tornerà a venire, quindi gli auguri sono da parte di tutta la redazione sicuramente.
E certo, ce lo ricordiamo anche a fare la diretta nella notte del nucleare, a partire con una diretta straordinaria da Torino per quell'evento, e poi a prendersi la sua dose giusta di botte, giuste tra sette virgolette. Bene, a questo punto mandiamo un pezzo, forse.
Maurizio, ci senti?
Sì, un po' male, ma ti sento, sì.
Allora, noi già abbiamo ricordato Fabio e vorremmo ricordarlo con te, col tuo intervento, perché l'hai conosciuto bene, dicevamo, nelle lunghe notti di presidio a Sant'Antonino e poi a Vaie. Abbiamo ricordato già la sua figura e la sua amicizia e adesso lasciamo la parola a te per un ricordo di un amico particolarmente caro.
Sì, mi diventa difficile parlarne perché mi sembra veramente una cosa che non può essere vera, che Fabio non ci sia più. Quindi no, sono abbastanza, per parlarne sono abbastanza toccato, ecco, scusatemi, ma l'emozione è un po' così. Fabio, con Fabio abbiamo condiviso momenti importanti della lotta al TAR, specialmente quando è nato il presidio di Sant'Antonino, costruito con due gazebo a gennaio con delle temperature polari. Fabio ha mollato per un periodo, ha preferito non continuare a fare la vita che faceva con il lavoro a Torino, ma a dedicarsi completamente alla nascita del presidio. Abbiamo passato e condiviso delle ore importanti di lotta, ma anche di amicizia, che è quello che io vorrei sottolineare, che Fabio era una persona veramente affabile con cui si stava bene insieme, oltre a fare quello in cui credeva. Era anche una persona con cui si poteva discutere di tutto, era una persona bella, ecco. Io la cosa che mi ricordo di Fabio è il suo avere delle idee molto ferme, molto anche radicali, però sempre esporle con il sorriso sulla bocca e la voce felpata. Io questo me lo ricordo di Fabio, sì, c'erano discussioni, anche il suo ruolo in consiglio comunale, che era di totale contrapposizione con la maggioranza che governa ancora tuttora Fiorentino, ma il suo modo di esporsi anche in questo caso era molto fermo, molto determinato, ma sempre con questa gentilezza e dolcezza di fondo che lo contraddistinguevano. Quindi è una perdita forte, è stata una perdita forte per tutti noi, per la comunità di Sant'Antonino, per i genitori, che vorrei ricordarlo, Fabio è così perché ha due genitori anche, che sono splendidi, sono quelli che in momenti di presidio, anche a Condove quando è arrivata la Trivella o alla manifestazione di Susa, hanno portato, per chi c'era che si ricorderà, quelle tonnellate di pane che portavano, facevano gratis la notte e lo portavano per il movimento
Notav. Quindi per il presidio, questo sempre. Del resto è una generosità che la famiglia di Fabio ha avuto da sempre, perché i genitori erano impegnati proprio anche spontaneamente nel sociale, senza medaglie, sempre, lo sono stati per tutta la vita.
Sì, senza medaglie, senza dover per forza, dover apparire, ma comunque ci sono. C'erano sempre, Fabio c'era sempre, anche non era uno che si faceva vedere, voleva essere come dire al centro dell'attenzione, però ogni manifestazione, ogni momento Fabio era presente. Questo lo ricordo perché due parole le ho sempre scambiate in tutte le altre situazioni oltre al presidio di Sant'Antonino. E i genitori che magari dovevano tenere il negozio aperto, però non potendoci esserci, magari ci portavano cibari e varie che veramente erano apprezzate, e lo sanno ancora perché penso che i genitori sono legati al movimento Notav, e non è un caso che hanno chiesto la presenza delle bandiere per oggi, proprio perché penso che sia una cosa forte che lega questa enorme famiglia che alla fine è quella del movimento Notav.
Grazie Maurizio per il tuo intervento, insieme a te salutiamo con affetto e diamo tutto il calore della nostra amicizia ai genitori. Ricordiamo Fabio, di solito si dice lotteremo anche per lui, ma ogni compagno perso è un compagno che non abbiamo più, e quindi il dolore nostro è sincero ed è davvero forte. Grazie Maurizio.
Sì. Grazie a voi, ciao.
E allora andiamo in diretta dopo questo ricordo, qui siamo sui 105-250 di Radio 2000 Blackout, ma trasmettiamo dallo studio mobile a Bussoleno. Ricordiamo che per Radio Notav c'è un sito internet radionotav.info, la mail per scrivere è redazione@radionotav.info, invece il numero di telefono per mandare commenti o squilli di approvazione alla trasmissione è il 346-3939-507. E partiamo subito con Luca, Giulia e Nicoletta per la consueta rassegna stampa. Anche questa settimana hanno portato un sacco di materiale, ci sarà molto da dire, quindi preparatevi.
Sì, iniziamo con l'argomento del giorno, insomma dei giorni, perché in realtà è una cosa che è stata seguita abbastanza dai giornali anche nei giorni passati, cioè i processi che sono iniziati ai Notav. Iniziamo dall'articolo della Repubblica che titola «I sindaci Notav alla sbarra o nell'aula bunker». Assieme a loro, per solidarietà, 14 colleghi con la fascia tricolore. Infatti ieri è iniziato il processo ai danni di Mauro Russo e Simona Pognante, che sono rispettivamente il primo cittadino di Chianocco e l'ex sindaco di Borgone, e li si incolpa di aver ferito due agenti del reparto mobile al borocco stradale organizzato il 6 dicembre del 2005 a Bussoleno, dopo lo sgombero del presidio Notav di Venaus, che se vi ricordate era avvenuto nel cuore della notte. Gli si accusa di aver rotto un naso e di aver causato una distorsione lombare a due poliziotti, insomma. Ovviamente loro si dichiarano estranei a questo tipo di cose. E quindi niente, praticamente la prima seduta è avvenuta all'interno dell'aula bunker delle Vallette, attorniata dalle gabbie, con carabinieri in divisa e non, e con il giudice addirittura dietro un vetro antiproiettili, insomma una situazione che, dice il giornale, richiama suggestioni del passato.
Sì, un bel clima, ricorda i processi per terrorismo degli anni 80 praticamente.
Sì, e poi ci si chiede come sia possibile rompere un naso a un poliziotto con il casco in testa e la visiera abbassata senza rompere pure la visiera, quindi no? E che questi nasi sono molto fragili. I nostri, anche se ce li hanno rotti, non era vero. Ma questo invece è vero, anche se non è vero.
Sì, la questione è ancora più ridicola andando avanti nell'articolo, perché l'accusa ha chiamato a testimoniare l'arciprete e il frate della valle che sono vicini al movimento, Pierluigi Cordola e padre Beppe Giunti, che insomma nel 2005 si erano spesi per la causa Notav. Ovviamente loro hanno testimoniato dicendo che assolutamente i sindaci cercavano di fare da cuscinetto tra la gente giustamente incazzata e le forze dell'ordine. Addirittura il nostro grande amicone Ferrara, vicecommissario di IGOS, anche lui dice che non c'è stata violenza, quindi insomma processo un po' particolare, però quello che secondo me è interessante riportare sono le dichiarazioni fatte dagli interessati dopo questa seduta. Il sindaco Russo dice che l'effetto delle gabbie e del resto è terribile e impressionante, la presenza di molti altri sindaci con la fascia invece è bellissima. Invece Nilo Durbiano, uno dei sindaci che appunto è andato a dare solidarietà ai due imputati, dice che l'idea del bunker sta molto di fascismo e noi non possiamo fare altro che dargli ragione. Sandro Plano, il presidente della comunità montana Valsusa Valsangone, dice che la scelta del posto è sbagliata e eccessiva. Alla fine, sempre che ci siano stati davvero, si parla di due spintoni. Insomma, concordiamo sul fatto dell'eccessiva spettacolarizzazione dell'evento e quindi niente, insomma, siamo un po' basiti anche noi. Contemporaneamente A Susa si è svolto invece il procedimento civile, cioè iniziato il procedimento civile promosso dall'ETF contro Alberto Perino, il sindaco di San Didero Loredana Bellone e l'assessore Giorgio Vair. Questi l'ETF ha chiesto il risarcimento di 228.000 euro per il blocco dei carotaggi all'autoporto. 33 insomma, esponenti del NOTAV hanno chiesto volontariamente di inserirsi nel processo e rispondere in solido dei danni all'ETF. Oltre i tre terzi che già si erano presentati. E l'ETF non vuole, caso sembrerà assurdo, però non vuole, non ci sta questa cosa e quindi si è opposta. Come movimento abbiamo discusso giusto ieri sera un comunicato stampa su questo argomento che adesso Giulia va a leggervi.
Allora, i processi civili e penali che in questi giorni coinvolgono numerosi esponenti del movimento NOTAV sono un attacco su larga scala al movimento, fatto dal braccio giudiziario delle lobby di affari interessate agli iniziali cantieri dell'alta velocità ferroviaria in Valsusa. Sono processi truffa, con accuse ridicole e castelli di prove artefatte e false, che si svolgono con una spettacolarizzazione degli eventi, con tanto di aule bunker e gabbie. La realtà è che con queste azioni si vuole intimidire il movimento e le persone che attivamente partecipano alle sue iniziative. Una cosa grande di questi anni che ci ha contraddistinto, l'unità e la trasversalità della lotta popolare, fatta dai giovani, anziani, famiglie, amministratori. Non permettiamo che la magistratura compia un lavoro di selezione e giudizio di singoli. Nel 2005, durante la stagione di Venaus, e nel 2010, durante la stagione dei sondaggi, c'eravamo tutti. Siamo tutti colpevoli di aver attivamente difeso la nostra valle, la nostra terra, l'unico vero valore e progetto che abbiamo per il futuro. Sì, siamo colpevoli di non arrenderci.
Andiamo avanti. Passiamo alla stampa, uscita oggi, anche qui un piccolo spazio dedicato a queste vicende dei sindaci e insomma di processi, non aggiungono niente di più insomma a quello già detto sulla Repubblica, mentre invece c'è una novità. Dal titolo TAV alza la voce anche settimo, vogliamo di più. Il sindaco contro progetto preliminare RFI. Sostanzialmente il sindaco appunto di Settimo, Aldo Korjat, o Korjat non so come si pronunci, che non ha mai fatto mistero di vedere il TAV come un'opportunità, ha delle lamentele sostanzialmente. È uscito il progetto RFI. E si accorge che, dice a testuali parole, l'unica compensazione accettabile è l'interramento dei binari che consente una riqualificazione urbana della città. Per mettere qualche alberello sulla tratta lo possiamo fare da noi, quindi anche abbastanza scocciato. Si accorge che insomma questo progetto ha delle ricadute molto negative, ovviamente come dappertutto, anche sul suo comune. E le compensazioni che chiede non sono per il momento prese in considerazione. Infatti nel petto non viene affrontato il tema del nodo di Settimo, ma sul territorio comunale è previsto lo sbocco del tunnel della Gronda Merci e anche un cantiere industriale per la realizzazione delle gallerie su tutta la tratta tra Settimo e Orbassano. In più, dice il sindaco, è stato deciso che tutto il materiale di risulta verrà trasportato su rotaia verso il deposito di Torrazza. Questo vuol dire 24 treni merci in più sulla linea storica, con un ulteriore disagio per i cittadini. Aggiunge ancora, si tratta di cantieri e opere altamente impattanti della durata di svariati anni e al momento sono previste opere di compensazione del tutto insignificanti. Tutto questo è inaccettabile. Insomma, posizione particolare la sua, però sostanzialmente anche lui rileva, nonostante essendo a favore dell'opera, rileva insomma, che insomma, se la vede male anche Settimo.
Ovviamente sì, fa delle... più che altro vuole di più, insomma, vuole succhiare di più per poter far passare il progetto ai suoi cittadini e alla popolazione locale, insomma.
Sì.
A questi sindaci la storia non insegna proprio niente, perché Settimo dovrebbe già averne abbastanza della tratta Torino-Milano, evidentemente ti ricadono su queste cose. Un'altra notizia che emerge dalle righe è che LTF volevo usare i siti di Torrazza e di Montanaro per il deposito dello smarino dei cantieri appunto dei tunnel, ma anche RFI che vuole utilizzare gli stessi siti per lo smarino del grande cantiere di Rivoli e poi appunto di questo cantiere di Settimo, per cui togli per portare da altre parti è tutto un muovere di materiali pericolosissimi, e i sindaci e chi ancora crede in Babbo Natale dovrebbero capire che l'unico modo per tutelare il luogo dove vivono e dove vorrebbero continuare a vivere i loro cittadini è proprio di dire no all'alta velocità. Non c'è alternativa se non fermare l'opera e impedire che parta.
Sì, invece rileviamo invece che i sindaci insomma della zona di Montanaro Torrazza invece hanno preso posizione contro insomma il deposito lì dello smarino, quindi hanno smesso di credere a Babbo Virano e alla Befana Bonino. Chiudo soltanto dicendo che invece le richieste che fa all'osservatorio eccetera il sindaco è quello di fare di Settimo un nodo del sistema ferroviario metropolitano che avvicini sempre di più Torino a un intero quadrante che sta a nord-est del capoluogo. Nello specifico vuole l'interramento dei binari, il quadruplicamento della struttura a Settimo e la realizzazione di un vero sistema di collegamento metropolitano.
Esattamente quello che i sindaci della Valle di Susa non vogliono per la nostra valle, c'è chi ancora non ha capito com'è la storia.
continuiamo con il giornale locale La Valsusa, uscito oggi, che ha come titolone in prima pagina Avigliana si chiude, è ufficiale. Usciamo un attimino dal tema della TAV e ci occupiamo adesso della salute. Addio al primo intervento e al day surgery diurno, è tutto scritto in un documento. Infatti, l'ASL taglia l'ospedale di Avigliana. È tutto scritto nero su bianco nella bozza sulle previsioni attuative e proposte organizzative, data 30 marzo, che sarà discussa oggi, giovedì 14 aprile, dalla conferenza dei sindaci convocata a Rivoli. Sostanzialmente è vero, insomma, la forbice dell'ASL taglia Avigliana. In particolare, cosa avverrà? Avverrà la chiusura del punto di primo soccorso di Avigliana, sarà poi anche chiuso il laboratorio di analisi, e tutto questo fa prevedere anche un alleggerimento dell'attività di radiologia. Ci sarà la cessazione di 4 unità assunte con contratto di lavoro interinale e la chiusura del day surgery. L'unica disposizione per Susa che emerge da questi documenti per ora, perché insomma sappiamo che anche l'ospedale di Susa è a rischio, chirurgia nello specifico, per Susa ci sarà l'accorpamento entro il 20 aprile del nido e dell'ostetricia, che si legge nel documento comporterà la riduzione del personale interinale dei due reparti, consentirà il mantenimento di interinali negli altri settori dell'ospedale, come chirurgia, pronto soccorso e medicina. A questo proposito, insomma, sono partite delle reazioni e delle proteste in valle, in particolare ad Avigliana. In Bassa Valle è sorto un comitato spontaneo a difesa dell'ospedale che in pochi giorni ha raccolto 5.500 firme.
E sarà proprio sabato 16, quindi questo sabato, insomma, che alle 4 partirà la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale e dal Comitato Sanità Media e Bassa Valle di Susa per, insomma, in difesa appunto dell'ospedale. Quindi l'ospedale di Avigliana non si tocca, e quindi sabato 16 aprile alle 16 parte la manifestazione dal piazzale della Posta di Avigliana.
Noi ovviamente come movimento partecipiamo dicendo nettamente che questa cosa è colpa della regione, colpa di Cota, colpa della Lega, e quindi noi ci presenteremo con questi contenuti. Andiamo avanti, è uscita ancora una notizia sempre di oggi sulla Valsusa. Il titolo, treno nucleare in Valsusa, Villar Focchiardo ricorre al TAR. Questo articolo fa riferimento ai viaggi, insomma, ai trasporti di scorie che avvengono, insomma, in direzione della Francia, come ce n'è stato uno qualche mese fa.
Circa un mese e mezzo fa, era passato il 7 di febbraio.
Sì, praticamente alla mattina del 7 di febbraio era l'ultimo passaggio in Val di Susa di questo trenino pieno di scorie.
Sì, ricordiamo che abbiamo parlato anche di questo argomento in una serata poco tempo dopo, insomma, l'avvenimento, insomma, le botte anche che si sono presi quelli che hanno provato a bloccare questo treno. E tra l'altro venerdì, molto importante,
ci sarà una serata appunto a Villar Focchiardo, nella sala polivalente, alle 20.45 sui trasporti nucleari per la valle. Quindi, insomma, ci sarà l'intervento di Dominique Malvaux, Réseau, che appartiene al sindacato ferrovieri della Francia. Poi ci sarà anche un intervento della rete nazionale antinucleare e poi anche Rosanna Valino del Legambiente Vercelli. Quindi importante, chi vuole informarsi, insomma, partecipi.
Sì, quindi invitiamo poi, insomma, tutti a seguire questa cosa. Dicevo, ricorso al TAR, il comune di Villar Focchiardo, insieme a 5 Stelle e la Federazione Pro Natura, hanno presentato questo ricorso al TAR. alle istituzioni, insomma contro le istituzioni in questione, governo italiano, regione Piemonte, prefettura, RFI e Trenitalia, che non avrebbero ottenuto conti di due leggi importanti. Queste leggi sono una direttiva europea e un decreto legislativo che definiscono l'obbligo di informare le popolazioni coinvolte del passaggio dei treni nucleari. Quindi insomma,
sì, perché è una roba abbastanza seria ed è in fondo anche una delle cose che sono uscite proprio quella notte, quella mattina presto, che si fu il tentativo di manifestare alla stazione di Condover, il fatto che passavano dei treni di scorie nucleari per la Valle di Susa e che nessuno, né gli amministratori locali, tantomeno i cittadini, erano avvisati del fatto che passava un convoglio di roba pericolosissima che andava da Saluggia in Francia per essere trattato, e questa pratica chissà quante volte, oltre a questa, che insomma è venuta fuori anche forse proprio grazie al fatto che c'è stato qualcuno che è andato alla stazione di Condove a manifestare la propria contrarietà, insomma magari sono passate altri treni del genere in passato, e insomma in barba alle stesse leggi che vengono fatte nessuno ne sapeva nulla.
Allora, sulla pericolosità di questi, chiamiamoli sarcofagi ripieni di, nell'ultimo tragitto pare di liquidi ad alta quantità di materiale radioattivo, lunedì c'è stata un incontro dibattito al Politecnico e così alla fine della proiezione delle varie slide è uscito fuori praticamente la foto di un trasporto molto 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 simile a quello che è passato in Val di Susa, dove venivano in didascalia messi alcuni dati. Allora, a un metro di distanza la radioattività è pari a più di 400 volte quella naturale, a 8 metri di distanza era pari a più di 20 volte la radioattività naturale. Nella foto era abbastanza ambigua perché c'erano due persone che praticamente giocavano vicino a questo trenino, anzi a questo vagone molto praticamente lucido e brillante e eventualmente anche molto tossico.
Sì, viene da pensare subito alla distanza delle case della ferrovia in Val di Susa, in paesi come Bussoleno.
Sì, dove le case sono praticamente a ridosso della ferrovia, ma anche semplicemente se uno sta lungo il percorso dei binari alla stazione.
Tutta la linea in valle il treno passa tra due ali di case praticamente, quindi chiusa San Michele, un po' dappertutto, e difatti a convoglio passato poi la gente è stata informata ed era assolutamente incazzata per questa mancanza di riferimenti.
Sì, la quantità di trasporti non era una tantum, uno e che passa ogni 10-20 anni, si parla di per due anni almeno di una ventina di convogli, ragion per cui la media può essere stimata intorno a un mese e mezzo, due mesi, e ci si chiede se è giusto che ogni due mesi i valsusini o comunque tutti quelli che vivono, abitano lungo la tratta che compiono queste scorie, si devono fare praticamente una chemioterapia gratis senza neanche saperlo. E chiediamo appunto chi difende la salute pubblica, se difende gli interessi dei trasporti e dell'energia, o meglio di chi ci ricava dal costruire centrali nucleari, o difende la salute dei cittadini.
E certo, poi ricordiamo che questi raggi X gratis ce li becchiamo. Raggi gamma, anzi, ci ribecchiamo per una cosa che non ha senso, che abbiamo capito essere assolutamente inutile questo riprocessamento, sono scorie che poi dovranno anche ritornare e che quindi insomma motivo in più per voler essere informati per far qualcosa.
Il rischio del riprocessamento è appunto la possibilità di estrarre plutonio da oramai le barre esauste di combustibile, che esauste non vuol dire che perdono la loro pericolosità, sono un filino meno radioattive da poter essere utilizzate dentro una centrale, ma restano assolutamente nocive per chi vi si espone. E il riprocessamento è una pura operazione per appunto fare recupero di quelli che possono essere materiali usati nell'industria bellica. Il nucleare civile è strettamente legato al nucleare militare.
e che poi magari vengono reimpiegati nelle centrali nucleari come Fukushima, rendendo ancora più pericolosa la situazione.
Il pericolo è che a Fukushima questo MOX, questo materiale combustibile, veniva tenuto praticamente all'interno della stessa centrale, anche se non era materiale usato in quel momento per produrre energia, e quindi faceva sia da la centrale, faceva anche da sito di stoccaggio di questo materiale. E nel momento di pericolosità, di emergenza, di non corretto funzionamento della centrale, ecco che viene messo pure a rischio questo serbatoio di radioattività, che finché resta dentro la centrale può essere più o meno controllato. Nel momento in cui dentro la centrale accadono episodi come quella di questi quattro reattori che non riescono più a raffreddarsi correttamente, ecco che anche la sicurezza del guscio che contiene questo materiale è a rischio.
Sì, un'altra riprova di come l'utilizzo dell'energia nucleare per produrre energia elettrica sia assolutamente suicida qualunque paese lo pratichi. Insomma, si vede come in Italia le scorie che sono tenute, conservate a Saluggia, sono quelle del piccolo periodo del nucleare in Italia, quando c'erano le centrali sperimentali a Trino e Caorso. Quindi si tratta di un funzionamento di qualche mese, circa 20 anni fa, delle quali ancora si continua a parlare, perché a parte che sono stoccate a Saluggia in piscine, in vasche d'acqua che più volte gli abitanti della zona circostante hanno già denunciato perdono acqua, quindi con il rischio che di infiltrazioni che sono già avvenute, per essere più precisi, nelle falde acquifere della zona, e in più viaggiano sui binari del treno spandendo radioattività un po' ovunque i treni passano. E poi insomma, questa è la gestione italiana, ma la gestione giapponese non è tanto differente, perché appunto vengono stoccati dei materiali pericolosi all'interno stesso della centrale, così in caso di rischio salta tutto in aria e le conseguenze sono ancora più drammatiche e gravi, non solo per gli abitanti di Fukushima e di Tokyo, che è poco distante, ma probabilmente per il mondo intero, così come 20 anni fa o 25 anni fa l'esplosione della centrale di Chernobyl, dopo un primo momento in cui le autorità sanitarie italiane dicevano che non ci sarebbe stato problema, in realtà poi i problemi ci sono stati, anche enormi, perché insomma non si poteva più mangiare verdura, non era più disponibile il latte fresco e tutta una serie di altri problemi, senza contare poi le conseguenze di cui la popolazione in Italia come nel resto dell'Europa non sa nulla, ovvero quanto ha inciso l'esplosione di Chernobyl sui morti per leucemia, tumori e quant'altro, insomma, legato appunto a dei disastri di simile portata.
Sì, noi in Bali abbiamo seguito per lunghi anni questa questione di Chernobyl, anche perché in Valle di Susa avevamo ospitato i bambini di Chernobyl, molti dei quali erano malati, e le morti sono state davvero infinite. Il tragico è che dopo un po' tutto viene dimenticato e tutto parte come prima, e quindi si può riproporre il nucleare nel momento in cui tutti sanno che è un disastro, non si sa dove mettere le scorie, non c'è nucleare buono. Come per il TAV, ancora di più noi dobbiamo dire che l'unico nucleare accettabile è il nucleare non fatto.
Perfetto, e sarà difficile dimenticare Fukushima, anche perché la situazione attuale sono di barre assolutamente ancora radioattive in funzione, che non riuscendo a essere raffreddate o esplodono o fino a quando non si esauriscono, e si parla di anni.
10.000 anni, 20.000 anni.
No, questo è l'utilizzo dell'uranio che c'è all'interno a titolo di produzione di energia, e quelle dovranno produrre energia per almeno 2 o 3 anni, e quindi per 2 o 3 anni avranno questi reattori che bollono, non sanno come raffreddarli, e il pericolo continua a essere sempre di livello 7 da qui ai prossimi almeno 2 anni. Difficile appunto che passi nel dimenticatoio, vedremo come ci riusciranno i media italiani
a nascondere tutto.
Mandiamo un pezzo,
vi ricordiamo il numero di telefono al quale mandare i vostri commenti, 346-3939-507, tra l'altro è arrivato un messaggio che dice: sarebbe anche buono che smettessero di cementificare la valle, ormai da Torino a Dulzio pare un capannone unico. Ciao.
tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, farla dolce invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, se annoiano sono di sinistra. Le scarpette da ginnastica o da tennis sono ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' sbacciate e da scemi più che di sinistra. Sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prati sono un po' di destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra, chi con la sopra di sempre di sinistra, i recitanti più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso sempre in fondo a destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra. La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, e nei fiumi tutti i laghi, anche il mare, sono di merda più che di sinistra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. Io direi che Donatello è di destra, la Portatella è di sinistra, se la cioccolata si terrà è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la spiga è sempre di sinistra. Saluto vigoroso a pugno chiuso, è un antico gesto di sinistra, per un po' degli anni venti un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. Perché con la scusa di un contrasto che non c'è, c'è chi sa dov'è, c'è chi sa dov'è. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, a chi fa ultimamente un po' a sinistra, che il demonio è ancora andato a destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le elezioni se le vince la sinistra, è fatale che si sposti a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipante di sinistra, riservate già un po' più di destra, ma chi donne resta sempre una frazione che fa bene per sinistra o destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parlo di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Ma basta.
Allora abbiamo una diretta con Mattia che ci parla della prossima manifestazione che si terrà a Caorso il 23 prossimo. Pronto, ci senti?
Sì, sì, sento benissimo. Ciao a tutti.
Ciao, allora raccontaci un po' di questa manifestazione.
Allora, va bene, allora il 23 aprile, come già detto tu, ci sarà questa manifestazione contro il nucleare a Caorso, che partirà da Piazza della Rocca, che è la piazza dove c'è il municipio, e si snoderà per il comune di Caorso. Questo corteo è stato indetto dall'assemblea permanente che c'è a Piacenza, è un'assemblea composta da diverse realtà che comprende anarchici, comunisti e varie individualità della zona. Questa assemblea è nata dopo un'assemblea pubblica che si fece a Caorso a gennaio, si partì qualche mese fa a fare un po' di presenza sul territorio tramite banchetti controinformativi, volantinaggi, attacchinaggi per il centro del paese. Da qui nacque appunto questa assemblea pubblica che portò una sessantina di persone fra il pubblico, e da cui nacque appunto l'assemblea permanente che ha lanciato come prima proposta quella di fare un corteo al 23 aprile. Il corteo si è preparato in occasione del 25esimo anniversario di Chernobyl, poi nel frattempo è avvenuto anche il Giappone, che sostanzialmente a livello catastrofico è più o meno uguale. Il corteo è un corteo appunto che si basa sulla comunicazione, un corteo molto comunicativo, durante il quale verranno fatti parecchi interventi al microfono, alcuni interventi sono già stati preparati, altri, e poi alla fine ci sarà il microfono aperto per chiunque vorrà intervenire. Il corteo sostanzialmente si è chiesto di non portare bandiere di partiti politici, perché non si vogliono avere appunto referenti politici che possano cavalcare una possibile lotta sul territorio, si è anche chiesto di non fare propaganda per il referendum che ci sarà a giugno, anche per il fatto che questo vuole essere un corteo di lotta, un momento di lotta. Dato che il referendum a nostro avviso non lo è, si è chiesto che chiunque porti i suoi contenuti, la sua voce, ma sempre in un contesto di lotta. E poi sostanzialmente questo, è un corteo che appunto vuole essere una tappa su quel percorso che si è iniziato da qualche mese sul territorio, sostanzialmente.
Va bene, allora
sì.
Ti ringraziamo, e probabilmente molti di noi riusciranno a scendere al corteo e quindi ci vedremo lì.
Ok, perfetto.
Grazie dell'intervento.
Ciao. Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Sì, nella stessa giornata del 23 c'è anche un altro corteo, sempre antinucleare, che parte da Piazza Garibaldi a Trino Vercellese alle ore 14.30 di sabato 23 aprile, un corteo che invece investe un altro dei luoghi simbolo dell'energia nucleare in Italia, così come a Caorso, in cui c'era una centrale sperimentale, anche a Trino ci sono i resti di una centrale nucleare. Ricordiamo che almeno per i piemontesi, i torinesi, quello è stato uno degli appuntamenti più importanti nelle lotte antinucleari della metà degli anni 80, proprio nell'85-86 si svolsero parecchie grandi manifestazioni proprio partecipatissime di massa, sia che andarono sia davanti alla centrale funzionante ai tempi di Trino, sia al interessarono anche il cantiere dove avrebbe dovuto essere costruita la nuova centrale, cosa che poi, progetto che poi è stato accantonato proprio grazie sia alle manifestazioni, all'opposizione popolare al progetto, ma anche per il referendum che sanzionò allora la fine della sperimentazione nucleare. Ricordiamo che comunque il referendum di allora, proprio anche allacciandosi a quello che diceva Mattia al telefono, in realtà bloccò la sperimentazione in Italia, ma permise all'Enel e ad altre aziende interessate al nucleare di continuare a lavorarci e progettare, magari non nel nostro paese, proprio in prospettiva del fatto che a distanza di alcuni anni, come abbiamo ben visto, si sarebbe ritornati alla carica con le proposte di riprendere con la sperimentazione e la progettazione di centrali nucleari in Italia, cosa che è puntualmente avvenuta. Insomma, a 20 anni di distanza ha finito un po', attutito l'effetto Chernobyl, ecco che i governi italiani hanno ricominciato a parlare del nucleare, con tanto di testimonial disgustosi che ancora, ricordiamo, nei primi giorni dell'esplosione di Fukushima continuavano a dire che è possibile che esista un nucleare pulito, cosa che insomma oramai probabilmente nessuno ci crede, ma non demorderanno così facilmente, quindi è assolutamente opportuno e necessario che tutti partecipino alle manifestazioni, chi a Trino, chi a Caorso, secondo appunto delle proprie disponibilità.
Sì, non dimentichiamo che l'Enel ha continuato ad essere comproprietaria con l'EDF di parecchi siti nucleari francesi, no? Ricordiamo il famoso Superphénix. Il Superphénix era per un terzo di proprietà dell'Enel e proprio per questo motivo continuano ad esserci questi mega elettrodotti che corrono dalla Francia all'Italia, uno dei quali vogliono costruire proprio in Valle di Susa sotto alla struttura dell'autostrada per continuare a portare questa sciagurata forma di energia per puri interessi economici, perché in realtà l'Italia non ne avrebbe assolutamente bisogno.
Sì, ricordiamo il bellissimo e interessantissimo intervento di Mario Cavagna di un paio di settimane fa, nel quale appunto spiegava agli ascoltatori che l'Italia ha una produzione di energia elettrica addirittura superiore al fabbisogno, ma chiaramente l'Enel ha più interesse a comprare l'energia nucleare proveniente dalla Francia, perché naturalmente ci fa una cresta più alta. Non è che l'energia nucleare che costa meno in Francia i cittadini in Italia la paghino meno, la pagano uguale, semplicemente l'Enel che ci guadagna di più nella mediazione, ecco.
Per essere più precisi, il parco di centrali a gas, derivati del petrolio, eolico, eccetera eccetera, che c'è in Italia è superiore a quello che è il fabbisogno italiano. Ovviamente una centrale a gas è una centrale che va a combustibili fossili, è una centrale facile, perché chiudi il rubinetto, la centrale si spegne. Puoi tranquillamente decidere di averla costruita e tenerla di scorta. Il nucleare è una centrale che, una volta accesa, una volta che è partita la reazione a catena, va avanti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, fino a quando quel combustibile non è più in grado di fondere il nocciolo, tra virgolette. E a questo punto la Francia, che ha il suo parco di centrali nucleari e ha ovviamente, come tutti gli stati, una fluttuazione nel corso della giornata del consumo, perché nessuno va a guardarsi la televisione alle 4 del mattino, ad accendere la lavatrice o via dicendo, idem i consumi lavorativi del mondo degli uffici oppure delle fabbriche, e a questo punto, siccome questa energia fluttua abbastanza nel corso della giornata, ma nei momenti in cui non si consuma l'energia delle centrali elettriche resta lì da dover smaltire, ecco che l'Italia se la prende e se la tiene, perché l'Italia è comunque in grado di fare serbatoio dell'energia che c'è sulla rete semplicemente facendo lavorare al contrario le centrali idroelettriche. Anziché sfruttare l'energia che scende dai bacini e va sulle turbine, usa le pompe e ripompa su a un livello gravitazionale più alto l'acqua anziché sfruttarla per caduta. E questo gioco dell'energia è appunto il problema del nucleare, che quando parte non si spegne più fino a quando non è finita.
Poi vorrei ricordare che tutte queste cose, la nostra amica Enel, le finanze coi soldi del CIPSEI, che sono quelle delle fonti rinnovabili, mettendo il nome assimilate, eccetera, loro ci mettono dentro di tutto, quindi anche il nucleare, il carbone, tanto il nucleare si rinnova sempre, secondo loro.
Sì, il concetto di rinnovabili in Italia è un concetto molto flessibile, perché rinnovabile è una cosa che si rinnova naturalmente e per eccellenza rinnovabile sono tutte le energie direttamente prodotte dal sole, irraggiamento solare o già semplicemente la biosfera che muove vapore acqueo dei mari portato appunto dal sole. Non rinnovabile assolutamente una energia che nasce da un combustibile che una volta finito non c'è più. Il nucleare nasce dall'uranio, l'uranio viene preso in miniera, una volta che la miniera si è esaurita il combustibile non c'è più, idem come il petrolio preso dai giacimenti che fa gola e per cui nascono guerre abbastanza recenti in Africa.
Oltretutto sono un paio di mesi che non so se avete fatto caso, leggete bene la bolletta oppure no, soprattutto per le piccole e medie imprese, c'è sull'Enel una nuova voce che è una delibera del 2009, delibera non si sa fatta da chi, non c'è scritto, non si sa se è una cosa interna dell'Enel o cosa, che fanno un ricalcolo sugli acconti sull'energia elettrica del 2009, quindi ogni mese ti mettono un 20 euro in percentuale, dipende da quanto tu paghi, in più sulla bolletta, e questi soldi logicamente vanno a finire tutti lì.
Bene, volevo solo ricordare che sia per la manifestazione di Caorso che per quella di Trino partiranno pullman dalla valle, quindi allora per chi voglia andare a Caorso per le prenotazioni bisogna chiamare il 335 1264 422, quindi 335 1264 422. E i pullman partiranno verso le 10 in piazza del Mercato Bussoleno, poi via via per la valle con possibilità di fermate intermedie. Invece per chi voglia andare a Trino, per prenotare il pullman si può sentire o Maurizio al 334-86-55120, quindi 334-86-55120, oppure Silvano al 338-60-86-915, ripeto 338-60-86-915. Anche qua ci sono fermate per tutta la valle, i pullman partiranno alla mezza da Bussoleno e poi via così, il costo è di 8 euro.
E quindi preparatevi a una giornata o a Caorso a Trino, una giornata antinucleare, ricordiamo che è il 25esimo anniversario di Chernobyl, che purtroppo insomma Fukushima continua a bruciare e che quindi probabilmente ne sentiremo ancora parlare di danni alla salute e all'ambiente nei prossimi anni, probabilmente nei prossimi 10.000, 20.000 anni, chi lo sa quando riusciranno a ridurre il danno che il pianeta si sta vivendo in questi giorni.
Facciamo soltanto un velocissimo saluto a Marco Re, detto Nonu, che è ricoverato alle Molinette al reparto di neurochirurgia, è stato operato, sta bene e noi lo abbracciamo e lo salutiamo caldamente.
A presto, ti vogliamo presto in valle Marco, perché nella lotta ci sei e devi continuare ad esserci.
E allora adesso chiudiamo la trasmissione un po' in anticipo, mandiamo la sigla di chiusura, sulla sigla di chiusura daremo gli appuntamenti oltre a quelli appunto delle due grandi manifestazioni antinucleari che ci saranno nelle prossime fine settimana e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ricordiamo ancora che c'è alle 3 ci sarà il funerale di Fabio a Sant'Antonino e quindi chi può è invitato a parteciparvi.
Sono richieste dalla famiglia le bandiere, quindi la bandiera nostra porta tutti le bandiere. Quindi ricordo venerdì 15 aprile, cioè domani alle ore 20.45, l'assemblea informativa alla sala polivalente di Villar Focchiardo, via Cappella delle Vigne, trasporti nucleari per la valle, conoscerli per potersi difendere, con l'intervento di Dominique Malvaux-Rousseau, Fabienne Melmi e Rosanna Vallino di Legambiente Vercelli per Saluggia. Voglio ricordare sabato 16 aprile c'è una manifestazione nella città di Avigliana, tutti in piazza per l'ospedale di Avigliana, vi ricordate che vogliono chiuderlo, quindi alle ore 16 nel piazzale della Posta c'è la manifestazione, si parte e si va. Invece è lunedì 18 aprile, ore 21, in sala comunale Corso Ferrucci 65A a Torino, c'è l'assemblea NOTAV Torino Cintura. Informativa sul nuovo progetto preliminare di LTF per la tratta nazionale TAV da Chiusa San Michele a Settimo, che interessa Torino, Corso Marche, Biglio Pronda e la cintura Rivoli, Durento, Venaria, Settimo, Rivalta col buco e quant'altro. E poi pericoli per gli abitanti delle aree interessate dal transito dei treni che trasportano scorie nucleari da Saluggia alla Francia, che si stanno effettuando ogni 2 mesi di notte senza nessuna comunicazione prevenzione e continueranno ancora per un anno almeno. Quindi lunedì 18 aprile alle 21 in sala comunale Corso Ferrucci 65A a Torino. Mercoledì 20 aprile alle ore 20 invece c'è una cena per sostenere il comitato di lotta popolare NOTAV di Bussoleno, una cena di autofinanziamento, quindi in via Walter Fontana Bussoleno alla Credenza, il menù completo di 15 euro, e durante la serata verrà esposta la mostra fotografica Venhauser Revolution sugli eventi del 2005, per non dimenticare e per non ripetere in futuro, insomma, per sostenere la lotta siete invitati tutti a partecipare alla cena. Ciao a tutti.